Radio 3 Mondo.
Buongiorno da Cristina Santi alla consorda, la curatrice del programma, Cristiana Castellotti, Cettina Flaccavento in regia e da Giulia De Luca che vi parla ai microfoni di Radio 3 Mondo. L'apertura della nostra rassegna stampa di oggi, questo mercoledì 4 di agosto, è dagli Stati Uniti, dove, come avete sentito anche dal GR3 poco fa, Joe Biden ha invitato il governatore dello stato di New York, Andrew Cuomo, a dimettersi, togliendo nei fatti il suo sostegno al governatore dopo che un'indagine a tappeto ha concluso che ha violato le leggi statali e federali molestando sessualmente numerose donne. La dichiarazione, siamo sul New York Times, del presidente statunitense è arrivata dopo che Letizia James, procuratore generale dello Stato di New York, ha nominato degli investigatori e ha detto che un'indagine di 5 mesi ha rivelato un quadro profondamente inquietante ma chiaro di un luogo di lavoro tossico in cui Cuomo ha abusato di dipendenti statali attuali ed ex lavoratrici, palpeggiandole, baciandole o toccandole contro la loro volontà e le ha bombardate con commenti sessuali. La notizia la troviamo in apertura sul quotidiano di New York con una sezione che viene aggiornata in tempo reale, ma è presente su molte testate. Oltre a quelle statunitensi la troviamo su BBC, su El País, su Le Monde, Liberation, Al Jazeera e molte altre. Secondo questo rapporto che di più di 160 pagine che può essere letto integralmente sul sito del New York Times e che si concentra sulle accuse portate da 11 donne, 9 delle quali sono attuali ed ex dipendenti statali, è emerso che Cuomo appunto ha molestato sessualmente più donne e si è vendicato su una di esse per aver reso pubblica la notizia, per averlo denunciato. Il governatore ha violato leggi statali e federali e si è impegnato in un modello di contatti indesiderati e commenti inappropriati. Il governatore Cuomo è un democratico, è al terzo mandato e secondo il rapporto lui e i suoi aiutanti hanno creato una cultura del lavoro tossica nel suo ufficio che è diventato pieno di paura e intimidazione e che ha contribuito a avallare le molestie e a creare un ambiente di lavoro ostile. Il governatore ha ribadito invece la sua affermazione di non aver mai toccato nessuno in modo inappropriato, dichiarando che i fatti sono molto diversi da quello che è stato ritratto. Non ho mai toccato nessuno in modo inappropriato, ho fatto proposte sessuali inappropriate, ha detto in quello che sembrava essere, riporta il New York Times, un messaggio preregistrato. Ho 63 anni, ho vissuto tutta la mia vita adulta in pubblico, questo non è quello che sono e non è quello che sono mai stato. Come ha fatto in precedenza, il governatore Cuomo ha sostenuto che ha la tendenza ad abbracciare o baciare le persone sulle guance, gesti che ha descritto come destinati a trasmettere calore e nulla più. I risultati del rapporto potrebbero alimentare il sostegno per un procedimento di impeachment contro il governatore Cuomo nella legislatura statale, che i democratici controllano in forma schiacciante, e portare a ulteriori richieste di dimissioni e influenzare l'opinione pubblica mentre lui considera di correre per un quarto mandato. Degli avvocati assunti dal Comitato Giudiziario dell'Assemblea stanno attualmente esaminando non solo le denunce di molestie sessuali, ma una serie di scandali con un tema comune: se il signor Cuomo abbia o meno, se il governatore Cuomo abbia o meno abusato del suo potere mentre era in carica. Infatti, anche prima della pubblicazione del rapporto di martedì, il danno a Cuomo era stato considerevole, perché nel giro di poche settimane all'inizio del 2021 le accuse e una serie di altri scandali si sono aggravati nella più grave crisi politica che il governatore Cuomo ha affrontato nei suoi 10 anni di mandato. Quindi questo rappresenterebbe una caduta ripida per un governatore una volta salutato come un leader nazionale anche durante la pandemia di coronavirus. Alla cronaca del caso troviamo affiancato un editoriale che esprime la linea del giornale, perché non è firmato da un singolo giornalista ma dal comitato editoriale del quotidiano. Governatore Cuomo, è ora di dimettersi. Dallo stato di New York ci spostiamo a questo punto nella sua città più famosa, New York City, che diventerà la prima città degli Stati Uniti a richiedere la prova di vaccinazione per una serie di attività per i lavoratori e per i clienti, ristoranti al coperto, palestre e cinema. Una mossa che è finalizzata a mettere pressione sulle persone per convincerle a vaccinarsi, secondo quanto affermato dal sindaco Bill de Blasio. Le restrizioni sono simili a quelle emesse in Francia e in Italia e rappresentano la risposta più aggressiva ai tassi di vaccinazione in ritardo negli Stati Uniti e arrivano appunto mentre il numero dei casi del virus aumenta in tutto il paese. Il sindaco de Blasio ha detto che ha la speranza che altre città implementino poi misure simili. Restiamo negli USA però con la questione migratoria, perché l'amministrazione Biden si confronta anche sulle espulsioni delle famiglie dei migranti con l'American Civil Liberties Union e l'amministrazione e l'acronimo è ACLU hanno detto ieri che hanno raggiunto un impasse sulle espulsioni delle famiglie di migranti al confine sud-ovest e stanno tornando alla Corte federale per chiedere a un giudice di decidere sulla questione. La cosa è rilevante perché in realtà si basa su una misura molto implementata dall'amministrazione Trump, dalla quale l'amministrazione Biden aveva detto che si sarebbe distaccata. E questa mossa termina bruscamente mesi di negoziati a porte chiuse, mentre l'ACLU premeva per porre fine alla continua espulsione di famiglie di migranti sotto un ordine di salute pubblica, appunto il titolo 42, che l'amministrazione Trump aveva imposto durante la pandemia. L'amministrazione Biden aveva segnalato di voler revocare l'ordine di espulsione e riaprire il sistema di asilo della nazione ai migranti, ma la variante Delta che si sta diffondendo e il rapido aumento del numero di attraversamenti illegali del confine hanno spinto i funzionari a fare marcia indietro sui piani per revocare l'ordine. E la notizia è data, noi l'abbiamo ripresa dal Washington Post, ma è data anche da Al Jazeera con un altro titolo: sbagliato e vergognoso, i critici denunciano l'estensione del divieto Covid per i rifugiati negli Stati Uniti. E su questo argomento segnaliamo anche un editoriale del quotidiano spagnolo El País, dal titolo Il rompecabezas de Biden in Centro America, quindi il puzzle di Biden in America centrale, perché siamo appunto al confine sud degli Stati Uniti, quindi la maggior parte dei flussi migratori arrivano proprio dal Centro America. E il paese sostiene che gli Stati Uniti non possono attaccare le cause dell'immigrazione quando hanno come partner dei governi corrotti, piegati all'involuzione democratica e che si sottraggono alle responsabilità a tutti i costi. Leggiamo qualche estratto di questo lungo editoriale. Per 4 decenni ogni nuova amministrazione che arriva alla Casa Bianca ha portato con sé piani e iniziative per affrontare il problema dell'immigrazione centroamericana irregolare negli Stati Uniti. Per 4 decenni ogni nuova amministrazione si è piegata sotto la complessità del problema, sia in termini di consenso interno sulla legislazione di riforma dell'immigrazione, sia in termini di politiche per impedire ai centroamericani di lasciare i loro paesi e dirigersi verso il ricco vicino a nord. Il presidente Biden ha promesso nella sua campagna che avrebbe investito 4 miliardi di dollari per affrontare le ricorrenti crisi migratorie e una volta entrato in carica ha nominato il vicepresidente Kamala Harris per gestire il problema, seguendo l'esempio dell'ex presidente Barack Obama che durante i suoi mandati ha dato all'allora vicepresidente Biden lo stesso compito. Questo modello è la prova dell'alto livello di importanza della questione dell'immigrazione nell'agenda dell'amministrazione, ma allo stesso tempo libera il presidente dal suo probabile, se non atteso, fallimento. Come parte della sua iniziativa, Harris ha visitato il Guatemala e il Messico, dove ha incontrato i rispettivi presidenti Alejandro Giammattei e Andrés Manuel López Obrador e si è recato anche nella città di El Paso, Texas, dove ha incontrato le autorità dell'immigrazione. Il messaggio di Harris, non venite, aveva due componenti. Da un lato ha avvertito proprio di non provare a entrare negli Stati Uniti in modo irregolare perché potrebbero essere deportati. Dall'altro ha promesso di attaccare le cause profonde del problema. L'avvertimento di Harris però, continua il paese, è un gesto politico senza alcun impatto sulle migliaia di centroamericani disposti a rischiare la vita nel viaggio verso nord. La seconda componente del messaggio di Harris, attaccare le cause profonde del problema, non promette nulla di meglio. Le élite politiche ed economiche dei tre paesi, Guatemala, El Salvador e Honduras, che mandano più gente negli Stati Uniti, sono così corrotte che è impensabile che un investimento di milioni di dollari possa migliorare le condizioni di vita in queste società, e lo smantellamento delle istituzioni democratiche va di pari passo con la corruzione. Ancora un'ultima notizia negli Stati Uniti, la moratoria sugli sfratti, della quale ci siamo occupati lunedì, tra l'altro nel nostro approfondimento delle 11, è stata estesa per altri 60 giorni. Il presidente ha detto ai giornalisti che il CDC, quindi il Centro per il Controllo e la Prevenzione delle Malattie, cercherà di attuare una nuova moratoria federale sugli sfratti nelle comunità del paese più duramente colpite dal virus. E prima di lasciare le Americhe segnaliamo un'intervista di El País a Silvio Rodriguez sulle proteste a Cuba, firmata da Mauricio Vicente, che è il corrispondente da La Habana del quotidiano spagnolo. Dobbiamo ascoltare tutte le voci, soprattutto le nostre. Il cantautore, che si considera parte della rivoluzione e denuncia il ruolo degli Stati Uniti nel peggioramento della crisi cubana, crede che le proteste di luglio nel suo paese segnino un prima e un dopo. È una lunga intervista nella quale consigliamo la lettura, quella fatta a Silvio Rodriguez da El País. E sono le 7:03:10 e ci spostiamo in Bielorussia con uno speciale video di Al Jazeera di 25 minuti che cerca di fare il punto della situazione nel paese riunendo gli eventi degli ultimi giorni e chiedendosi se la repressione politica stia peggiorando appunto in Bielorussia. L'atleta olimpica bielorussa chiede protezione alla Polonia, mentre un attivista viene trovato impiccato in Ucraina. Avevamo dato ieri la notizia della scomparsa di Vitaly Shishov, denunciata dal suo compagno, e l'uomo è stato ritrovato qualche ora dopo impiccato nel parco. Mentre Cristina Tsimanouskaya è dalle Olimpiadi di Tokyo, era andata per rappresentare la Bielorussia. La sua campagna sportiva ha avuto una fine drammatica. La velocista oggi è in viaggio verso Varsavia, in Polonia, dove ha ottenuto un visto per poter risiedere nel paese e trovare rifugio lì e cominciare lì a vivere. E la morte invece di Vitaly Shishov ha innescato un'indagine per omicidio. La polizia ha dichiarato che il cittadino bielorusso Shishov, che era scomparso a Kiev, è stato trovato impiccato in uno dei parchi della capitale dell'Ucraina, non lontano da dove viveva. E la polizia ha aggiunto di aver aperto un'indagine per omicidio e che avrebbe seguito tutte le piste, compreso un possibile omicidio mascherato da suicidio. Cosa dicono quindi questi due incidenti sui diritti umani in Bielorussia? Questo si chiede Al Jazeera. Sempre sul tema, il sito di informazione russa Russia Today riporta le dichiarazioni di un'altra sportiva, l'ex atleta olimpica bielorussa Yana Maximava, che ha offerto il suo sostegno alla richiedente asilo Cristina Tsimanouskaya, ammettendo che anche lei avrebbe paura per la sua vita e che ha paura per la sua vita, e per questo aveva lasciato e ha lasciato la Bielorussia per andare a vivere in Germania. Non posso rischiare, ha affermato, e giura di non tornare in Bielorussia perché teme di perdere la libertà e la sua vita. Sempre su Russia Today troviamo l'informazione del lancio di una raccolta fondi proprio per il trasferimento in Polonia di Cristina Tsimanouskaya. Il marito intanto sostiene che il governo di Lukashenko abbia cominciato a interrogare i familiari e la madre in particolare dell'atleta, e Tsimanouskaya, come abbiamo detto, arriva oggi a Varsavia e lì dovrebbe cominciare una nuova vita. Cambiamo argomento e andiamo su Al Jazeera, che ha un'esclusiva, la costruzione di una base indiana su un'isola delle Mauritius. Le prove indicano una base segreta della Marina indiana sull'isola, su una delle isole delle Mauritius. L'analisi dei dati suggerisce la costruzione di una pista d'atterraggio e di un molo per uso militare, mentre l'India espande la sua influenza verso l'Africa. Il gruppo di Al Jazeera di informazione che ha realizzato questa esclusiva ha utilizzato immagini satellitari, dati finanziari e prove sul campo, e che indicherebbero che l'India sta costruendo una struttura navale sulla remota isola mauriziana di Agalega. Gli esperti militari che hanno analizzato le prove di Al Jazeera dicono che una pista d'atterraggio in costruzione sarà quasi certamente utilizzata per missioni di pattugliamento marittimo della Marina indiana. Le voci e i rapporti dei media sulla base militare sono emersi per la prima volta nel 2018, ma sia Mauritius che l'India avevano negato che il progetto di costruzione fosse per scopi militari e dicevano che l'infrastruttura era solo a beneficio degli abitanti dell'isola. Ma dalle immagini si nota che mentre gli aerei che vogliono atterrare ad Agalega devono attualmente utilizzare una breve pista di atterraggio di 800 metri, la nuova pista ancora in costruzione sarà lunga come quelle utilizzate dai più grandi aerei del mondo nei grandi aeroporti internazionali. Sempre sull'India, ma cambiamo argomento, abbiamo il terzo giorno di proteste a Delhi per il presunto stupro di una bambina di 9 anni. Sono centinaia le persone che sono scese in strada nella capitale indiana dopo l'ultimo caso di violenza sessuale. Il presunto stupro e l'omicidio di una bambina di 9 anni della casta più bassa dell'India ha scatenato per un terzo giorno consecutivo proteste nella capitale, solo nell'ultimo caso che evidenzia gli alti livelli di violenza sessuale nel paese. Date giustizia alla bambina è uno degli slogan cantato dai manifestanti. La bambina apparteneva alla comunità Dalit, che è composta da 200 milioni di persone e che ha a lungo affrontato discriminazioni e abusi in India, con attacchi in aumento dall'inizio della pandemia del coronavirus. Dati più generali, siamo sul Guardian: una media di quasi 90 stupri di ragazze e donne sono stati segnalati nella nazione, che ha 1,3 miliardi di abitanti, ogni giorno nel 2019. Questi sono i dati del National Crime Records Bureau. Si pensa però che un gran numero di aggressioni sessuali non venga denunciato. L'anno scorso proteste erano scatenate dalla morte di una donna di 19 anni, di una ragazza di 19 anni, a causa delle ferite dopo una violenza di gruppo. E a questo punto, alle 7-8 minuti e 40 secondi, ci spostiamo in Afghanistan, dove la situazione peggiora ora dopo ora. Un'enorme esplosione ha colpito la capitale afghana, Kabul, vicino alla casa del ministro della difesa. Il ministro della difesa, attraverso un tweet, ha affermato di essere al sicuro, ma continuano gli spari nella capitale. Appunto, Tolo News, canale afghano, riporta di una potente esplosione seguita da sporadici spari che ha colpito la capitale dell'Afghanistan, Kabul, martedì sera, ieri sera, vicino alla zona verde della città. È una zona pesantemente fortificata ed è un'area che ospita edifici governativi e ambasciate straniere. Il ministro della difesa in carica, il generale Bismillah Mohammadi, la sua residenza è stata attaccata intorno alle 20, appunto ora locale, e ancora spari ed esplosioni di bombe a mano. Il ministro ha detto di stare bene, al momento dell'esplosione appunto non era in casa. Da Kabul ci spostiamo a Lashkargah, nell'Afghanistan meridionale, teatro di scontri degli ultimi giorni feroci, dove le forze afghane hanno ordinato ai civili di lasciare la città, che è sotto assedio talebano. E la chiamata arriva mentre i militari preparano una grande offensiva contro i talebani nel cuore di Lashkargah dopo feroci combattimenti. È stato ordinato da un alto comandante militare ai residenti di lasciare la città assediata. I talebani hanno preso il controllo di gran parte dell'Afghanistan rurale da quando le forze straniere hanno cominciato l'ultima fase del loro ritiro a maggio, ma ora sono concentrati sulla cattura dei capoluoghi di provincia, dove stanno incontrando una resistenza più forte. I funzionari confermano che tutto il distretto di Lashkargah, tranne uno, è sotto il controllo dei talebani dopo i combattimenti. Intanto l'ONU esorta le parti in guerra in Afghanistan a proteggere i civili. La missione di assistenza delle Nazioni Unite in Afghanistan avverte che l'impatto degli spari indiscriminati e dei raid aerei sarà catastrofico. E il rappresentante speciale per gli Stati Uniti afferma che nessuna soluzione militare può essere pensata per il conflitto in Afghanistan. L'inviato USA, ovvero il rappresentante speciale degli Stati Uniti Zalmay Khalilzad, rinnova la spinta per una soluzione negoziata mentre infuria la violenza. All'Afghanistan è dedicato anche il Big Read di oggi del Financial Times, quindi un lungo pezzo, dal titolo «L'Afghanistan dopo gli Stati Uniti, la crescente minaccia di una presa di potere dei talebani». E ci spostiamo in Arabia Saudita, dove secondo un rapporto di Amnesty International, di cui dà conto Al Jazeera, sono aumentate le esecuzioni nella prima metà del 2021. Dopo un calo delle pene capitali durante la presidenza del G20 dell'Arabia Saudita nel 2020, Amnesty ha rilevato come la monarchia del Golfo abbia giustiziato almeno 40 persone tra gennaio e luglio del 2021, più che durante l'intero anno scorso, quindi più che durante l'intero 2020. Anche se l'Arabia Saudita aveva giustiziato un record di 185 persone nel 2019, la Commissione per i diritti umani, sostenuta dallo Stato, ha detto a gennaio che il regno ha ridotto il numero delle esecuzioni dell'85% nel 2020, scendendo a 27 esecuzioni capitali. Amnesty però ha detto che le esecuzioni sono riprese subito dopo che l'Arabia Saudita ha consegnato la presidenza del G20 all'Italia, con 9 persone giustiziate solo nel dicembre 2020. Abbiamo ancora tempo per andare in Libano, dove un anno fa una scintilla ha innescato il nitrato d'ammonio e l'esplosione ha devastato la città, provocando più di 200 morti. I responsabili non sono ancora stati puniti. Liberation dedica la sua copertina, come sempre monografica, a Beirut. Contro inchiesta, Beirut un anno dopo, accuse contro i politici, dimissioni a cascata, giudici ricusati e morti sospette. Le indagini sull'esplosione che ha distrutto il cuore della capitale libanese accumulano zone d'ombra. Anche Deutsche Welle sull'argomento: esplosione di Beirut, funzionari chiavi criminalmente negligenti, se riporta le dichiarazioni di Human Rights Watch. E poi l'Orient Le Jour, quotidiano libanese: il presidente libanese Michel Aoun ha detto martedì, in un discorso alla vigilia della prima commemorazione dell'esplosione nel porto di Beirut, che da quando lui stesso si è messo a disposizione della giustizia e ha accettato di testimoniare davanti al giudice, nessun funzionario ha una scusa per rivendicare l'immunità. Ed era l'ultima notizia, che ritroverete sul nostro sito iscrivendovi alla nostra newsletter Rai Play Radio, Radio Tremondo. Radio Tremondo torna con l'approfondimento delle 11 che vi porterà in Libano, con la conduzione di Costanza Spocci. Da Giulia De Luca un augurio di una buona giornata all'ascolto di Radio 3.